allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolinea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues in tall'aria. Allora, lunedì, questo lunedì 6 febbraio, si festeggiava il 72esimo compleanno di Robert Nesta Marley dalle West Indies, Jamaica Star. E come annunciato, questa puntata di febbraio della Trojan sarà dedicata alle registrazioni di Bob Marley uscite per l'etichetta inglese. Ovviamente si tratta di ristampe di brani originali registrati da Bob Marley in Jamaica. Come avevamo annunciato a inizio anno, questa monografia dedicata alla Trojan andrà avanti per tutto l'anno. Ne abbiamo già fatte quanto, Luca? Due, tre? Quante ne abbiamo fatte già?
Beh, forse due,
quindi questa è la terza. Tra l'altro ci sarà il Trojan Sound a Roma sabato 4 marzo al Villaggio Globale, quindi per chi fosse appassionato all'ascolto potrà andarsi a vedere dal vivo gli eredi, diciamo, di questa grandissima esperienza musicale. Diciamo che ricorderemo Bob Marley nella puntata della Trojan anche di maggio, in occasione della data della sua scomparsa, l'11 maggio. Solo che in quell'occasione, invece delle sue registrazioni, ascolteremo tutti quanti i brani di altri artisti che hanno cantato le sue canzoni, che sono uscite proprio per la Trojan Records negli anni.
Artisti ovviamente non solo reg, perché Marley, insomma, lo hanno celebrato artisti, diciamo, di qualsiasi genere musicale. Ricordo anche nel jazz parecchi erano diventati alcuni brani anche degli standard quasi.
Ma infatti io direi che potremmo fare quasi due puntate a maggio, ma forse anche adesso potremmo fare due puntate, nel senso fare una puntata di Marley alla Trojan e una puntata di pezzi ispirati a Marley, e fare la stessa cosa a maggio con una puntata Trojan, perché in realtà i pezzi di artisti che hanno tributato Robert Nesta Marley registrati alla Trojan sono tantissimi. Parliamo di almeno una cinquantina di brani rifatti da vari artisti, quindi insomma ce n'è di materiale.
Tra l'altro pure una puntata l'avevamo già fatta l'anno scorso, era gli intrecci fra la Giamaica e il jazz, quindi insomma
sì, in
a partire
dagli
Scatalites,
quel filone che avevamo fatto che coinvolgeva anche l'Africa in qualche modo.
Sì, come no, parte tutto da lì.
E allora cominciamo con uno dei primi brani che ha portato Robert Nesta Marley sulle scene, in realtà sulla prima sua grande hit, Simmerdown, che registrò per Coxton Dodd. Prima aveva fatto un altro paio di brani, lui iniziò a collaborare, l'inizio proprio fu con Leslie Kong, che era un produttore mezzo cinese mezzo giamaicano, con cui fece due brani, One Cup of Coffee e l'altro non mi ricordo come si chiamava. Tra l'altro non lo pagò Leslie Kong, quindi Bob Marley rosicò, insomma. Poi piano piano si presentò a Studio One e si presentò poi piano piano anche con Peter McIntosh e Bunny Wailer nel suo famosissimo The Wailers. I brani che ci ascolteremo noi sono tutte quante registrazioni con gli Wailers, ovviamente.
Sono tutte registrazioni pre-Island, dal 1973 in poi lui registrerà con l'Island di Chris Blackwell, e quindi queste sono tutte riedizioni del primo periodo di Marley.
Assolutamente sono pre-Island, infatti alcuni di questi brani, abbastanza molti di questi brani, poi verranno riarrangiati per la Island e ritirati fuori in nuove versioni con gli Wailer in formazione, diciamo, più anche europea, in qualche modo più influenzata dall'Europa, senza Bunny Wailer, che non volle mai spostarsi dalla Giamaica. Insomma, solo recentemente è venuto a suonare a Roma e io lo sono andato a vedere, gli ho portato il ferro da stiro perché non ce l'aveva, insomma. Comunque stava tutto imparanoiato che scappava, lui è scappato subito dopo il concerto, perché comunque rimaneva dell'idea che Roma era la capitale del Vaticano. Insomma, sicuramente si sarà meravigliato anche della scena, anche se devo dire in quell'occasione al Villaggio Globale c'erano poche persone al concerto. concerto.
Però io lo ricordo, era un bel concerto. Sì. Era sì, allo spazio, appunto, al Villaggio Globale, un paio d'anni fa
sì,
o due o tre anni fa.
Sì, sì, una cosa.
Però davvero un bel concerto.
E allora cominciamo subito con Soul Shaker Don't Party. Diciamo che Bob Marley ha girato vari produttori prima di aprirsi la sua etichetta, è stata la Federal Studio, che era un po' l'etichetta di Stato in qualche modo giamaicana, l'equivalente, non so, mi viene da dire, dell'RCA italiana.
Sì, probabilmente.
Ma il secondo personaggio dopo Leslie Cook che incontrò nella sua carriera fu Joe Hicks, che poi lo introdusse a Studio One. Poi fece un pochino di brani per Studio One, diciamo che Simmer Down lo lanciò subito alla ribalta, divenne una hit, se stai al numero posto per tante, al primo posto per tante settimane. E poi ovviamente Bob Marley finì a collaborare con Lee Perry, con quel pazzo screanzato di Lee Perry, col quale uscirono vari brani, varie collaborazioni. Una di queste è quella che ci andiamo a scontare, Mr. Brown.
Thank you.
diciamo che le dolci voci che si sentono di sottofondo sono quelle delle più conosciute come i Trisma, che originariamente erano le Soulettes, un trio vocale ovviamente giovanissimo, parliamo anche di Bob Marley giovanissimo alla Studio One, sarà stato poco più che maggiorenne, che proprio Coxon Dodd fece unire insieme agli Wailers. Poi Bob Marley si infatuò di Rita e alla fine si sposarono. Tra l'altro, subito dopo il matrimonio Bob Marley partì, andò negli Stati Uniti, raggiunse la madre che era emigrata, lavorò per un periodo là e quando tornò in Giamaica con i soldi che si era messo da parte aprì la sua Tuff Gong International. Ovviamente ci sentiremo anche brani meno conosciuti del repertorio Trojan, che ha comunque ristampato i primi lavori. Mi pare che il primo disco proprio che uscì come The Wailer era The Best of The Wailer, una cosa del genere, che racchiudeva ovviamente i vari singoli che avevano fatto, qualcuno più di successo, qualcuno meno. Quindi ci andremo ad ascoltare anche brani meno famosi come questo qua, Stop the Train.
Stop the Train a firma di Peter Tosh, e a questo proposito anche ricordiamo, insomma, lunedì, terra giorno appunto del compleanno di Marley, sono stati riproposti anche vari documentari, tra cui uno in cui è molto bello, fatto sul primo disco dell'Island 1973, Catch a Fire, e in cui appunto fra le varie testimonianze in primis quella di Chris Blackwell, che appunto donò addirittura nel 1973 ben 4.000 sterline praticamente a fondo perduto, in quanto gli diede questi soldi a Bunny Wailer, Bob Marley e Peter Tosh appunto per realizzare il primo album. Poi loro sono stati abbastanza, anzi iper professionali, hanno registrato il tutto in Giamaica e poi spedito e remixato in Inghilterra, appunto poi spiegheremo anche come. Ma fra le varie cose c'era anche un'intervista alla moglie di Peter Tosh, che diceva che appunto Peter Tosh in realtà non era molto felice del fatto che Marley si attribuisse sempre tutti i credits degli album, anche se poi i vari diritti d'autore venivano sempre ripartiti egualmente, però appunto facevano in modo che risultasse sempre uno l'autore dei brani, che era quasi sempre Bob Marley.
Sì, tra l'altro Bob Marley era abbastanza severo, direi quasi una iena nel campo del business, era molto attento, era comunque anche un businessman. Tra l'altro ovviamente subito il grande successo portò a fargli avere un sacco di soldi, lui che veniva dal ghetto, da Trench Town, e quindi prestava anche molti soldi alle persone, aveva questa factory dove ospitava un sacco di gente, ma era anche appunto molto duro, molto severo.
E leggenda vuole pure che minacciasse i DJ all'inizio per appunto passare i propri brani.
Sì, era un ballo, era un ballo. Ma infatti i Wailers all'inizio si chiamavano Rude Boy Wailing, che poi venne cambiato proprio da Coxon Dodd, prima in Wailing Wailers mi pare, e poi in Wailers definitivamente il nome. Comunque Rude Boy tutti e tre,
sì, come no.
Say, stop the train, I'm leaving. I said it won't be too long.
Diciamo che Bob Marley si trovò a affrontare le sue prime uscite discografiche, il successo, proprio quando la, diciamo, il movimento Rastafari stava muovendo i primi passi importanti in Giamaica verso la fine degli anni 60, e ovviamente il richiamo all'Africa era fortissimo già da allora. Poi ci saranno brani come Africa Unite, come Zimbabwe. Bob Marley suonò proprio per l'indipendenza dello Zimbabwe, lo stadio, in un concerto memorabile, potete facilmente trovare sul tubo. E ovviamente questo influiva anche sui nomi dei brani, e il primo brano, diciamo, un pochettino che lo riporta all'Africa è proprio African Herbsman, che ci andiamo ad ascoltare. Un saluto a Paoletto Airi che ci ascolta da Ciampino. E rimango nel tema della ispirazione dall'Africa, perché un'altra canzone degli esordi di Marley che si riferisce più o meno a quella che fu la schiavitù africana è proprio 400 Years.
Eppure qui c'è lo zampino di Peter Tosh.
Ma diciamo che sono vari poi i brani scritti da Peter Tosh. La più famosa è Get Up Stand Up, probabilmente, che è stato sempre attribuito a Bob Marley, ma che in realtà è di Tosh. Diciamo che loro cantavano insieme sin dall'inizio.
Beh, diciamo anche nelle interviste poi di Marley, diceva che loro passavano intere giornate a suonare, ecco, in tre settimane hanno fatto Catch a Fire, anche perché comunque avevano una miriade di brani da appunto riproporre. E come diceva appunto lo stesso Chris Blackwell, lui non si definiva tanto un produttore di Bob Marley, ma un traduttore, in quanto appunto trasformava questi brani appunto originariamente per il popolo giamaicano, insomma, per un popolo che era abituato a queste sonorità, e voleva diffonderle in America, in Inghilterra, appunto, a un gruppo delle persone appassionate di rock, di pop e di soul, e quindi brani remixati, anche se lo stesso Chris Blackwell diceva che ascoltandoli adesso gli piacciono di più quelli originali piuttosto che quelli usciti per l'Island, ma il pubblico non era ancora pronto.
Still can't
E allora vi ricordiamo i nostri contatti, quello telefonico 06 49 17 50 e vi ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram, in cui potete trovare tutte le scalette, i podcast, le informazioni, le foto, i video e insomma vi consigliamo di seguirle, basta scrivere Attica Blues e usciamo noi.
Ovviamente ci trovate pure sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è la nostra pagina, raggiungete facilmente da palinsesto giovedì pomeriggio Attica Blues, dove trovate tutti i podcast con le scalette e le immagini che dedichiamo a ogni singola puntata. Diciamo che la fruttuosa collaborazione con Liperri portò numerosi brani, tra cui alcuni poi divennero conosciuti al grande pubblico proprio grazie all'Island. Uno di questi è Kaya, questa è la versione originale registrata con Liperri. Io me li vedo Bob Marley e Liperri insieme in studio, due personaggi da poco che tra l'altro venivano entrambi da esperienze con altri produttori che li avevano più o meno turbati. Come dicevo prima, Leslie Gong non aveva pagato Bob Marley per i suoi primi due brani, comunque anche Liperri era stato fonico di studio in varie realtà.
Tra l'altro, se non sbaglio, Liperri diede fuoco al suo studio in cui appunto dentro c'erano anche delle rarità, delle registrazioni di Marley che sono andate perdute.
Sì, l'ha fatto un paio di volte, se non tre, recentemente in Svizzera, dove ha perso tutti quanti i suoi costumi di scena, diciamo, in qualche modo. No, però diciamo che questa collaborazione portò anche a diciamo una forma di autodeterminazione nei confronti delle grosse etichette che regnavano in Giamaica, appunto la Studio One, la Federal Studio, comunque c'era Duke Reid, c'erano vari personaggi che avevano un po' monopolizzato la scena degli anni 60.
E sfruttato molto spesso anche gli artisti stessi.
Sfruttato moltissimo gli artisti che prendevano dei compensi ridicoli, parliamo di pochi dollari, forse una decina di dollari per i brani. Ovviamente non c'erano diritti in quell'epoca, quindi poi gli artisti vivevano facendo le apparizioni dal vivo, che in Giamaica erano molto sentite. E questo portò i due a tirare fuori una canzone che proprio era una metafora di loro che abbattevano le altre etichette discografiche dal basso. La canzone si chiama Small Axe, piccolo piccola ascia che abbatte appunto le grandi alberi che rappresentavano le grandi etichette storiche della Giamaica dei fine anni 60. The Black Battle Axe, The Small Axe. We'll be right back. E diciamo che il seguito di Small Axe è More Axe.
Spesso accapita nei giorni appunto dei compleanni, delle ricorrenze, è uscita proprio questa notizia che ha fatto il giro del web. E appunto la notizia è stata riportata dal Telegraph e dice che sono stati rinvenuti 13 nastri inediti in un hotel di Kensal Rise a Londra. E infatti era una zona in cui Marley, un hotel in cui Marley spesso risiedeva negli anni 70 quando appunto era in tournée in Inghilterra. È un tale Joe Gatt, un uomo d'affari e un grande fan di Marley, almeno così viene descritto, è stato contattato appunto da un suo amico che stava svuotando gli scantinati di questo albergo, e con poi 25.000 sterline, perché questi nastri erano veramente in condizioni pessime, rovinati anche dall'umidità, e lui insomma l'ha portati al Martin Nichols, che è il proprietario del White House Studios, uno studio appunto di registrazione nel nord di Londra, e adesso pare che sono riusciti a recuperare 11 nastri su 13, che prendono appunto delle registrazioni a Londra nel 1975, 76 e 77 a Rainbow, e poi anche al Pavilion di Parigi l'anno successivo. Quindi insomma, probabilmente adesso
presto li ascolteremo,
sì, sicuramente.
Sì. Ci sono delle registrazioni bellissime di Marley, c'è cioè anche un brano medley registrato in albergo, chitarra e voce, che vi consiglio di andarvi a cercare sul tubo, perché è veramente bellissima. È la Rocket Baby di cui si innamorò proprio
Chris Blackwell.
Sì. Diciamo che uno dei primi brani che poi Bob Marley registrò anche per la sua Tuff Gong International è questa Live It Up Yourself, che adesso ci andiamo a sentire non nella versione Island, non nella versione Tuff Gong, ma nella versione originaria primigenia, va Trojan.
Probabilmente lo possiamo dire che aveva ragione Chris Blackwell a preferire queste versioni più originali, più genuine, rispetto a quelle poi più artefatte uscite gli anni successivi per l'Island.
Yourself, and don't be no dread. Hey, lively up yourself.
poi la versione Daft Gong di questo brano è bellissima. Io comprai il 45 giri tanti anni fa, che c'ho in uno scantinato, mi ricordo ancora, stampato in un rosso violetto. Non è l'etichetta Daft Gong che conosciamo, quella giallo, rosso e verde con il leone, ma c'era scritto Daft Gong, semplicemente c'era il nome del brano. Una versione molto deep, molto profonda, va? Allora ci andiamo ad ascoltare un altro brano che poi sarà ristampato e remixato dall'Island, e anch'esso uscì anche per la Daft Gong International. Sto parlando di Trench Town Rock.
One good thing about music, when it hits you, feel okay. Whoa, whoa, I say one good thing about music, when it hits you, you feel okay. Hit me with music now. This is Trench Town Rock. Don't watch that. Trench Town Rock. Big fish or sprat now. Trench Town Rock. You reap what you sow. Trench Town Rock. And only Jah Jah know. Trench Town Rock. I never turn my back. Trench Town Rock. I give the slum a try. Trench Town Rock. I never let the children cry. Trench Town Rock. Oh, you got to tell Jah Jah why. It's Kingston 12. It's Kingston 12. It's Kingston 12 now. It's Kingston 12.
No, why you come balance so?
Oh no.
No, why you come balance so?
Scabba dip, scabba dip. Scabba dip, dip, scabba dip, scabba dip. Whoa, whoa.
Think About the Music, Trench Town Rock. E questa è un'altra versione ancestrale. Sto parlando di Keep on Moving, che poi sarà un brano molto ballabile per l'Island. Questa è la versione Trojan.
Lord, I gotta keep on moving. Lord, I gotta
Poi il brano Trojan è un parolone.
È un parolone, sì, perché diciamo appunto la Trojan non metteva sotto contratto gli artisti, non aveva nessun interesse a lanciare nuovi artisti della scena, ma ristampavano solamente quei brani che, o quei dischi, quelle spesso raccolte di singoli, e quindi confezionavano anche lo stesso Marley.
Sì, ma era proprio per permettere al mercato europeo di fruire di questa musica dalla Giamaica, perché comunque era molto difficile fare arrivare i, che poi in Giamaica stampavano i 45 giri, quindi comunque insomma un formato anche che nel tempo è diventato obsoleto.
Diciamo appunto che la Trojan era pure una sottonata come sottomarca della sottocasa dell'Island, e anche con lo stesso Marley il primo disco diciamo accreditato appunto prodotto da Lee Perry, Soul Rebels del 1970, è stato poi ristampato dalla Trojan nel 1974 con il titolo Rasta Revolution, ma che in realtà poi cambiavano solo l'ordine dei brani, ma più o meno il concept dell'album era quello.
Tra l'altro ce l'abbiamo qua, c'è una bellissima foto di Marley in copertina che suona la chitarra.
Bel disco comunque.
Sì, decisamente. Adesso ci andiamo a ascoltare un medley, una cosa che ricordavo prima di quello che si trova sul tubo, il medley fatto da lui solo chitarra e voce. Questo è un medley che uscì col titolo All in One, One in All. Bob Marley insieme a Lee Perry tirò fuori questa chicchetta, All in One. Che c'è giusto il tempo per un ultimo brano. Feel alright. Le prime hit di Bob Marley, Simmer Down, One Love, Nice Time. Oh, allora chiudiamo questo excursus in occasione del 72esimo compleanno di Robert Ernest Marley sulle ristampe, diciamo, Trojan per il mercato europeo, con il brano che dava il titolo all'album, che proprio lo portò in Europa e fece cominciare quella grandissima storia che poi tutti quanti noi conosciamo. L'album era appunto Soul Rebel, come ricordava prima Luca, che venne ristampato dalla Trojan come Rasta Revolution.
Tra l'altro una copertina orrenda con con una sorta di guerrigliera brutta, molto meglio questa di Rasta Revolution.
Sì, beh, diciamo che erano bad boy anche il primo album che uscì, il primo e il secondo album che uscì, ci stavano Peter Tosh, Bunny Wailer e Bob Marley con le pistole in mano, vestiti mi pare da Far West, sempre per quella cosa del cinema che abbiamo detto più volte. Va bene, questa è una delle versioni sorrebbe, perché poi in realtà ce ne sono varie, ma non penso che faremo in tempo a ascoltarcele, ma non vi preoccupate che dedicheremo sicuramente altro spazio alle produzioni Bob Marley e la Trojan, casomai a quelle un po' meno conosciute nel corso di questo anno. Questa è la sua Soul Rebel. Soul Adventurers.
Allora con Soul Rebel noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Forse ci verrà a trovare un bello ospite.
Dai, eh.
Sì, sì, probabilmente sì. Non diciamo chi è, però insomma, dedicheremo la puntata a lui. E a proposito di concerti, diciamo pure che domani in città viene una leggenda della musica nera, dell'afrobeat in particolare. Lui è il chitarrista ghanese Ebo Taylor, e quindi è un appuntamento che sicuramente vi consigliamo.
Tra l'altro ci sono già state numerose serate per ricordare Bob Marley, ce ne sarà un'altra giovedì sera alla Torre anche con Fabio B di Morfire, e forse anche sabato prossimo, quindi se siete interessati ad ascoltare la musica di Bob Marley la trovate in town. E allora, mentre Marta si prepara, mandiamo un'altra versione di Soul Rebel che fu tirata fuori sempre dalla Trojan, la versione 4.
that's what it says.
So let it run
night and day.
I'm a rebel.
I'm a rebel.
So rebel.
Do you hear them lippy?
I'm a captain.
Gossip around the corner.
So
but see them.